L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Sfiora l'impresa la Roma in casa del Porto, poi arriva un 1-1, ma in mezzo anche questa volta, dopo la sfida della Juventus col PSV Eindhoven in Champions League, dopo quello che è accaduto a Brugge Atalanta, anche la Roma subisce un arbitraggio perlomeno discutibile. Non ne fa un mistero mister Claudio Ranieri, che a fine gara si lamenta, ma lo fa in maniera estremamente educata e rispettosa nei confronti di Rosetti, dicendo: l'arbitro lo conoscevi, questo è un campo dove già è difficile giocare, e quest'arbitro ogni volta che ha arbitrato qui, insomma, sono arrivate 11 pareggi per le squadre esterne e poi tutte vittorie della squadra casalinga. Tante altre cose poi denunciate durante la conferenza stampa, nella quale racconto anche di un cambio che non gli è stato permesso di fare, insomma tante polemiche anche ieri, di una Roma che però in 11 contro 11 aveva dominato il Porto su un campo notoriamente molto molto complicato e difficile, quindi una prova di grande sostanza da parte della squadra giallorossa, che però insomma torna a casa con un pareggio, tutto da riscrivere, ma sicuramente sempre un punteggio di partenza importante. Ricordiamo che in questa fase delle coppe, diciamo in questa stagione, i gol, anche nella passata stagione, in realtà i gol in trasferta non valgono doppio, quindi i calcoli sono diversi da fare. Si riparte dal pareggio, tutto da rimettere in piedi, magari con arbitraggi un po' più tranquilli, un po' più giusti, ecco, mi sento di dire questo. Finita la parentesi europea, di cui parleremo approfonditamente, ci tuffiamo in campionato, perché ci sono tanti incroci estremamente intriganti, perché c'è soprattutto questo Lazio-Napoli. Per la Lazio significa il posto in Champions, per il Napoli significa continuare a tenere a distanza di sicurezza minima un punto l'Inter che poi andrà a far visita alla Juventus domenica sera. Per l'Inter la rincorsa al Napoli, per la Juventus la rincorsa alla Lazio, destini incrociati, dicevamo, con Atalanta che affronterà il Cagliari e vuole inserirsi come terza incomoda per la lotta a scudetto, e la Fiorentina che domenica ora di pranzo affronterà il Como e vuole insidiare il posto di Lazio e Juventus in zona Champions, una zona Champions che rischia di vedere il prossimo anno 4 squadre italiane che possono partecipare e non 5. Il ranking, diciamo, ci mette un po' di ansia addosso, e allora la lotta Champions diventa ancora più agguerrita. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani
mangia il pollo con le mani
in cabina di regia. Andiamo subito a dare il buongiorno al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, il Mani che ha portato, evidente, di cui poi non sono state fatte vedere le immagini, ma è stato subito archiviato in campo, che ha portato al gol di Perisic per il pareggio momentaneo del PSV contro la Juventus. Quel fallo di rigore veramente assurdo che ha punito l'Atalanta nel finale della partita col Bruges, e l'arbitraggio, diciamo, scientifico, è quello che si è vinto dalle parole di Claudio Ranieri ieri con il Porto. Prima di parlare di campo bisogna parlare di un problema: arbitraggi.
Beh, allora, prima cosa importante, io solitamente sono un po' come Ranieri, nel senso che non me la prendo con nessuno, perché il ruolo dell'arbitro è il peggiore in assoluto. Cioè, fare l'arbitro bisogna veramente volersi del male. Però, detto questo, ho visto delle cose, mamma mia, pesanti da digerire, proprio una settimana no, sia per gli arbitri che per il VAR, forse soprattutto per il VAR. E devo dire che tra tutte il rigore dato all'Atalanta, penso che in 40 anni, quasi 40 anni che seguo il calcio, sia stata una delle cose più allucinanti che abbia mai visto. Cioè, è stato veramente pesante da digerire, immagino anche per i giocatori, perché poi sai, quando sei in campo ti dicono di star calmo, di mantenere la concentrazione, però assisti a una chiamata del genere e rimani di sasso. E sicuramente anche i casi Roma-Juventus non sono dissimili. Sai, tanti hanno preso come esempio i mondiali del 2002, quando siamo stati buttati fuori da quello che non nomino, da un arbitro incredibile. Insomma, l'arbitro dell'Atalanta secondo me ci è andato vicino.
Molto.
È andato vicino, perché fischiare quel rigore lì vuol dire proprio indirizzare non solo la partita, infatti ha vinto il Bruges, ma secondo me indirizzare proprio, cioè, la doppia sfida, perché comunque metti l'Atalanta in una posizione delicatissima. Stesso discorso per la Roma e stesso discorso per la Juve, perché non è che se la Juve possiamo dire beh, ha vinto 2-1 e no, però,
2-0 sarebbe stata un'altra roba, esatto, quel gol lì è certo, un gol pesante, ed è evidente quel fallo di mano. E la domanda è questa: io sono come te, cerco sempre di non parlare troppo degli arbitri, però poi quel famoso retropensiero che tu dici per il ranking UEFA, le italiane penalizzate, un pochettino ti viene. Ma al di là di questo, del retropensiero giusto o sbagliato che sia, ha ragione Gasperini quando magari, poi c'è stato anche Pasquale Bruno che l'ha ribadito, ricordiamo le entrate di Pasquale Bruno che non faceva sconti a nessuno, erano bellissime le sfide con i campioni dell'epoca, mi viene in mente soprattutto quello con Marco Van Basten, che poi si concesse quel famoso balletto su Pasquale Bruno a terra e lì poi venne sostituito immediatamente, ricordare Capello o Sacchi lo sostituì, disse forse è meglio se ti metto fuori, se no finisci prima la carriera, poi alla fine lo stesso per altri motivi, però insomma quelli erano degli scontri veri. Possiamo dire che tutto questo regolamento da capire, da rivisitare, che viene continuamente interpretato soggettivamente, non oggettivamente, sta cominciando a creare dei problemi al sistema calcio, cioè proprio allo sport calcio e soprattutto ai difensori. Mi viene in mente anche un po' la polemica di Gatti su quel famoso mani non mani, la partita di campionato in cui lui dice beh, se mi fischiano quel mani io rinuncio, smetto di giocare.
Io credo che si stia andando verso una direzione delicata. Delicata, perché quello che ha detto Gasperini io lo condivido, cioè si sta cercando di controllare il calcio a livello tecnologico, nel senso che si vuole per forza portare avanti un protocollo, giusto o sbagliato che sia, ma non va bene perché l'essenza del calcio è anche l'errore stesso. Il problema è che in questo momento tu ti aspetti che il VAR sia infallibile perché è uno strumento tecnologico, ma non è così. A, perché è gestito da umani, e B, perché l'errore può sempre capitare per il semplice fatto che ci sono milioni di casi, ma veramente infiniti. Però se quando capita qualcosa nessuno interviene, nessuno cerca di metterci una pezza, modificare il famoso protocollo che sembra insomma più difficile che entrare nell'area 51, e beh, allora diventa un problema, perché poi tutti se la prendono con tutti, e questo fa male al calcio, perché forse è la prima volta che vedo un po' di unione tra gli allenatori e i giocatori, come dire, ragazzi, noi così non riusciamo a giocare, cioè devi stare attento a quello che devi fare in campo, devi posizionarti nella posizione corretta, hai mille pensieri, lo stato fisico, lo stato mentale. E poi devi anche stare attento a come spingi, tra virgolette, un avversario, e abbiamo un problema. Sul fatto della simulazione, lo voglio affrontare subito. Vai. Non è che prima non ci fossero i simulatori, perché adesso sembra che tutti siano diventati abilissimi a simulare. I simulatori ci sono sempre stati, è normale che uno cerchi in qualche modo di guadagnare qualcosa per sé. Però il fatto è che il VAR li aiuta. È questo il problema. Prima non c'era il VAR. Quindi prima se uno si tuffava era discrezione solo dell'arbitro, delle volte veniva ingannato, ma la maggior parte delle volte no. Adesso basta che uno sia un grande attore e il VAR solitamente o non interviene oppure dà ragione al contatto lieve, e questo è drammatico, drammatico. Però Vincenzo, io ti dico una cosa, l'ho sempre pensato sin dall'inizio, impossibile tornare indietro, questo è chiaro a tutti, però secondo me un limite si può mettere ed è il VAR a chiamata. Cioè io credo che l'unico modo sia, io subisco un torto, ma come nel basket, chiamo un review per me, perché sono convinto di aver preso un torto, di aver subito un torto, ma come succede nell'NBA, come succede nel tennis col falco, cioè qualcosa bisogna fare, perché in questo momento è un bel problema. Se il Milan avesse avuto la possibilità di fare una chiamata su Tomori espulso, sì, il protocollo no, però in quel momento metti il VAR in una situazione in cui deve prendere una decisione. Stessa cosa, secondo me, se l'arbitro della sfida Bruges-Atalanta fosse andato a vedere quel contatto. Allora, io credo che sia difficile dare un rigore del genere se lo rivedi due o tre volte, Però guarda, non mi stupisco più di niente, ma sono preoccupato per il calcio, perché mi sembra che davvero ormai nessuno abbia più fiducia nel sistema. Questa è la cosa peggiore che può capitare.
Guarda, peggiore. Sono d'accordo con te sulla chiamata, eccetera. Dopodiché però va modificato anche il protocollo, perché ti faccio esempio. Il famoso pallone messo dentro da Bastoni che era uscito dai 35 centimetri, lì potevi chiamare il VAR? No, perché là il protocollo non prevede la chiamata al VAR. Esatto. E quindi anche il protocollo va modificato, perché anche quella è una situazione assurda che mette in discussione anche il ruolo del guardalinea, dell'assistente, chiamiamolo come vogliamo. Ma se non serve nemmeno a guardare il pallone che esce fuori così tanto, allora... E il fuorigioco lo alzo quando è finita l'azione e mi consulto col VAR, altre volte non lo alzo proprio, lascio la decisione al VAR, la palla fuori di 35 centimetri non la vedo, è un po' come se si stesse responsabilizzando troppo chi sta in campo.
È esattamente quello che hai detto, il problema è proprio questo, che mi sembra che ormai gli arbitri e i guardaline non abbiano più il potere neanche di sbagliare, perché c'è il VAR che è veramente al fiato sul collo degli arbitri e dei guardalinei, e questo è drammatico, perché poi cosa succede? Succede che trovi l'arbitro che vuol fare il fenomeno, ma non lo fa con cattiveria o con malafede, è che magari in quel momento si sente sicuro, certo, e poi vengono fuori danni, perché poi c'è un altro rischio molto concreto, che non è che possiamo fermare le partite 87.000 volte,
tra l'altro.
Anche questo è un problema, perché poi il pubblico si spazientisce. Cioè, non è che per ogni azione adesso serve l'intervento del VAR. Ah, era rimessa mia, chiamata cambio di VAR. Ah, mi hai toccato il mignolo. Cioè, il calcio è un gioco di contatto. Il calcio, come si diceva, adesso non si può più per questione di modalità, era definito un gioco maschio. Quindi, nel senso, è difficile snaturare il calcio, però ci stanno riuscendo. E io sono preoccupatissimo, perché ripeto, il rigore dato all'Atalanta, io in tanti anni, tranne vabbè Bayern Moreno, non ho mai visto un arbitro così. Cioè, quello è un rigore che tu non puoi dare, cioè non puoi dare, è veramente una cosa assurda. Gli errori ci stanno, tutti sbagliano, io sbaglio sempre. Milan e Juve, Roma, io li posso capire da un certo punto di vista, anche se sono assurdi, ma quello dell'Atalanta, ragazzi, non mi andrà giù mai, mai, e mi auguro che non determini l'uscita dall'Atalanta, dalla Champions, perché sennò è una macchia veramente pesante da lavar via, Ma pesante, pesante. Metti che fanno 1-1.
Ci resta male anche il nostro regista, vedi.
Fanno ritorno 1-1 a Bergamo, ragazzi.
È decisivo.
Ah, piccolo inciso.
Sì.
Anche l'attaccante del Bruges,
sì.
Insomma, le dichiarazioni, ma evita, no?
Male.
Secondo me a un certo livello devi anche evitare, perché sennò dopo non ti devi lamentare se a Bergamo ti aspettano e faranno di tutto per farti sentire non a tuo agio. Ma è normale, tu non puoi dire no, mi ha toccato forte, è un rigore. Dai, ma non scherziamo, dai.
Senti un po', sai, con queste regole immaginati gli scontri che erano bellissimi, secondo me, tra Chiellini e Cavani, come finivano.
Certo, ma tutti, ma guarda che un Chiellini oggi non potrebbe giocare.
Sì.
Cannavaro non potrebbe giocare. Ci sono tanti giocatori che nel calcio moderno farebbero fatica. Gli interventi di Maldini, alcuni sarebbero da rosso. Ma non era così, ma anzi non è così. E il problema è che se adesso un Maldini dovesse fare un intervento in tackle su un attaccante, l'attaccante si lascia morire, il VAR interviene e quindi è probabile che Maldini si prenda rosso. E questo non va bene, ragazzi, non va bene. Bisogna tutelare il calcio, Gasperini ha ragione. E se Ranieri perde la testa, un motivo c'è. Ranieri non è uno sprovveduto, non è uno che...
è uno molto lucido, ed era lucido anche ieri, molto lucido.
Ma certo, ieri. Ma certo, e ha ragione, bisogna intervenire. Non è una guerra contro l'Italia o contro i club italiani. Qua c'è in ballo la grandezza e la purezza del calcio, che è stata messa in discussione, secondo me, dal fatto che si vuole controllare troppo il gioco.
Sì.
È solo quello, si vuole dare una spiegazione a tutto. Mi ha sfiorato, ma che intensità, ma quanto è voluto, non è voluto. ragazzi, lasciamo giocare.
Anche perché quell'intensità lasciamo il giocare. VAR non la può stabilire, perché anzi, se tu rallenti non puoi mai capire qual è l'intensità. Spostando...
La settimana drammatica è stata, drammatica.
Sì, sì, sì. Spostando l'attenzione sul fattore campo, invece, è un paradosso che ma ti aspettavi di più proprio da Atalanta e Milan rispetto alla Juventus e poi invece si è ribaltato un po' tutto?
Allora, l'Atalanta secondo me il suo l'aveva fatto, perché sì, ha giocato male il primo tempo, però loro andavano veramente a mille all'ora. E quindi, secondo me l'Atalanta, l'1-1 avrebbe fatto il suo e non avrebbe avuto problemi al ritorno. Il Milan male. Tu non puoi avere un potenziale offensivo così e non creare nulla. Cioè, io posso accettare il gol, perché ci sta, perché sei in Champions, ma un Milan con un potenziale offensivo così, mi aspettavo 2, 3, 4 gol.
Ma
cioè,
molto,
sono sincero.
Ma molto di più, sono d'accordo.
Cioè, il Milan è la squadra che in questo momento ha più qualità là davanti, tolta l'Inter. Però non riesce, non so perché, ma non riesce ad essere continuo. E soprattutto anche nella stessa partita, troppe pause da parte degli attaccanti. Io non so se sono stanchi per il pressing, se non sono tranquilli, se ancora non si conoscono, perché comunque 2 dei 4 Fab Four sono appena arrivati. Però un Milan così non può non far gol al Feyenoord, non può. Ma se mi sarò là, mi auguro che chi ci sia in campo, soprattutto là davanti, riesca a fare quello per cui è stato preso, cioè far gol.
E secondo tempo molto deludente anche di Joao Felix, il primo tiro soltanto all'88esimo, quindi insomma ci vuole una ripresa, sicuramente ci vuole una ripresa.
Ragazzo,
anche lì,
ragazzo, Joao Felix è uno dei più grandi dubbi amletici.
Lo so.
Ovunque è stato, io lo seguo da sempre perché sono innamorato di Joao Felix, sono innamorato vero, però è un giocatore complicato, molto complicato, non è un giocatore che dà equilibrio. È un giocatore che se è in singola giornata positiva può fare quello che vuole, ha una tecnica fuori dal comune, certo. Però è anche un giocatore che vuole sempre la palla, è un giocatore che vuole essere al centro dell'attenzione, cioè è difficile Joao Felix. Io lo prenderei sempre.
Però poi resta sempre col dubbio, funziona o non funziona, perché non ha funzionato praticamente da nessuna parte, nel senso tranne... quindi questa è la domanda da farsi. Si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, incroci clamorosi. Io parto da Lazio-Napoli. A Roma magari sponda Lazio, potrebbero correre nell'errore di dire ne abbiamo vinte 2, facciamo la terza. Non c'è 2 senza 3, anche perché magari arriva il Napoli che non ha sostituito Kvaratskhelia, che non ha più Neres, che si è infortunato, non ha Spinazzola infortunato, non ha Oliveira infortunato, ha solo Mazzocchi su quel lato lì. Sì, ha Lukaku, però l'abbiamo saputo arginare, recupera Buongiorno, ma è la sua prima apparizione dopo tanto tempo che è stato fermo, giochiamo in casa, la possiamo portare a casa. Questo potrebbe essere l'errore della Lazio. L'errore del Napoli quale potrebbe essere? Quello di farsi innervosire dagli infortuni, di considerare invece questa rivincita il modo migliore per rispondere agli infortuni, ai 2 pareggi che sono arrivati nelle ultime 2 partite? O vedi un calo fisico ma soprattutto mentale del Napoli, una Lazio che gira talmente a mille che poi tutti questi discorsi vanno da parte e conterà lo stato di salute delle 2 squadre?
Ma guarda, io sono convinto che Conte li sta catechizzando, nel senso, poi nelle difficoltà Conte è un mago a trovare le motivazioni giuste. Certo che perdere Neres è pesante, pesantissimo. Secondo me è più pesante che aver perso Kvara, perché lì hai una motivazione esterna. Se n'è andato, dimostriamogli che. Qua hai perso il suo sostituto praticamente, e quindi è un bel problema. Il Napoli, perdendo Neres, perde tanto a livello offensivo. Bisogna vedere quanto reggono McTominay e Anguissa, che stanno facendo un campionato fuori da ogni logica. Però devo dire che il Napoli è in un momento delicato e sicuramente queste partite ci diranno se ha la forza, soprattutto fisica, per tenere botta, perché il problema di Conte è che come alternative non ha nessuno almeno in questo momento che gli dia una garanzia assoluta. Cioè, non c'è il classico giocatore che inserisce e sa che potrà fare qualcosa di importante. Ce l'aveva prima, che era Neres, però adesso è un titolare. E quindi è un po' messo male Conte, però è Conte. Però è Conte.
Il quale
miglior allenatore che c'è in Italia, ma per distacco.
Il quale potrebbe pensare a un cambio, Fabrizio, di formazione, proporre la difesa a tre con Rachmani, Buongiorno e Juan Jesus, Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, McTominay e Politano, quindi uno largo a sinistra, l'altro largo a destra, e Raspadori, Lukaku dal primo minuto insieme.
Ti convince? Sai che non mi convince?
Manca a me.
Non mi convince. Non ho niente contro Raspadori, ma è proprio il modulo che non mi convince. Se, secondo me deve andare avanti con le sue idee e deve sperare, ripeto, che McTominay e Anghissà continuino su questi livelli, perché sono loro due in questo momento i polmoni della squadra. Poi Anghissà sta segnando tantissimo, quindi è anche importantissimo in zona gol. McTominay, secondo me, è la rivelazione di quest'anno. Quindi
tu dici, il cambio modulo è pericoloso in questa partita, tra l'altro.
È una squadra corta il Napoli, in questo momento è una squadra corta, ma non è perché non ha alternative, attenzione, è perché quelle alternative non riescono a garantire quello che gli danno i titolarissimi, e questo è un dramma per un allenatore, perché quando ti giri, guardi la panchina e non c'è nessuno che, ripeto, al momento, perché poi basta una partita per cambiare il giudizio, però non c'è nessuno che ti dà garanzie, continua a spremere i tuoi e c'è il rischio che salti in banco. Partita molto delicata, però sai, ce l'ha il Napoli, ma ce l'ha anche l'Inter, quindi insomma si equivalgono delle difficoltà a livello di weekend.
Pensa alla domanda che ci fa Francesco, poi te la giro dopo, intanto ti chiedo però prima che Lazio ti aspetti, e che comunque è una Lazio che sta attraversando un ottimo momento di forma in questo momento.
Ma la Lazio direi che sta facendo un ottimo campionato. Baroni si è preso le sue belle soddisfazioni, può andare avanti serena, non ha una grande pressione, si è riposata, cosa non indifferente, perché non aveva impegni nelle coppe, quindi direi che la Lazio sta benissimo. Mi fa impazzire Pedro, perché con tutto il rispetto non ha più il fisico, no? del giocatore magari perfetto di 25 anni, però ragazzi, che saggezza calcistica, cioè riesce a fare delle cose che sono fantastiche, quindi insomma è bella la Lazio, a me piace la Lazio, è un po' di tempo che lo dico, e devo dire che secondo me ha anche ampi margini di miglioramento, cioè è una squadra che potenzialmente può fare anche meglio, quindi tutto bene, e penso che se veramente se la giocherà col Napoli, perché è veramente una squadra tonica, che sta bene mentalmente, che è convinta dei propri mezzi, cioè Castellanos è diventato un giocatore vero, quindi bella squadra.
Ci proiettiamo tra pochissimo sul derby d'Italia, però Francesco ti fa un paragone che forse ti può stuzzicare. Ha detto, ciao Felix, potrebbe ricordare i vari futre della Peña Recoba?
Allora, Recoba sì, perché era un altro giocatore che con quel sinistro lì poteva veramente fare quello che voleva, però c'erano delle partite che volevi scendere e strattonarlo e dirgliele quattro.
Sì, sì, sì.
Della Peña no, della Peña secondo me ha avuto un momento di esaltazione e poi si è perso anche per colpa di una valutazione esagerata, quando è arrivato la Lazio è stato strapagato, e Futre no, Futre secondo me era un giocatore diverso, Futre ha avuto problemi fisici, perché Futre era forte, e non era anche continuo, il problema è che fisicamente Paolo Futre ha avuto problemi grossi a livello fisico, però Recoba è giusto, Recoba è proprio un esempio calzante, nel senso che si avvicinano, forse un po' più sicuramente più tecnico João Felix, però Recoba era quel classico giocatore che non sapevi mai che cosa avrebbe potuto fare, cioè nel senso, andavi allo stadio e io sono andato tantissime volte a seguire quell'Inter e dicevi, chissà, è stessa cosa João Felix.
Derby d'Italia. La Juventus ci arriva cercando di dare un senso alla scia di tre vittorie consecutive, continuità e soprattutto un segnale forte a se stessa, al campionato. L'Inter ci arriva dopo aver affrontato per due volte la Fiorentina, una uscendone con le ossa spezzate, l'altra riuscendo con una prestazione totalmente diversa ad avvicinare il Napoli e portarsi a meno uno, ma comunque mostrando una salute fino a un certo punto, perché dall'altra parte qualcosa l'ha concessa una Fiorentina che comunque è sembrata bella. In più, da capire le condizioni di Thuram e di Arnautovic, c'è ottimismo, ma bisogna capire se magari può esserci una novità di Inzaghi nella formazione per cercare di sfruttare al meglio chi sta bene e nel modo migliore chi sta meno bene. Dall'altra parte, guai a pensare a un Motta che possa schierare a sorpresa Vlahovic e Colomani tutti e due insieme. Scenderà in campo probabilmente Colomani, e la formazione è molto simile a quella che ha giocato contro il PSV. Che partita ti aspetti da tutti i punti di vista, tecnico, emotivo?
Beh, allora, sarà una partita tesa, sicuramente. Cioè, tutte e due hanno moltissimo da perdere. L'Inter dovesse perdere, e insomma, 4-4 all'andata, col Milan non fa il risultato, con la Juve a ritorno magari non fa il risultato, e comincia a essere un problema in ottica scudetto, no? E la Juve idem, cioè, dopo aver con fatica, battuto il PSV, ragazzi, serve la grande partita per dimostrare che non è il classico fuoco di paglia. Quindi tutte e due hanno da perdere molto. Questo spero che non porti una partita scialba, il classico 0-0 con poche emozioni. Ecco, devo dire che molto dipenderà dalla presenza o meno di Thuram. Pare che si stia riprendendo, sta facendo lavoro differenziato, perché Thuram potrebbe essere un bel problema per la difesa della Juve, perché è quel classico giocatore che difficilmente riesce a contenere, soprattutto se hai caratteristiche come quelle della difesa bianconera. Quindi ovviamente mi auguro che Thuram non sia della partita. Dall'altra parte, continua la mia battaglia, assurdo il comportamento nei confronti di Vlahovic. Come sai, io non l'ho mai amato tantissimo, però devo dire che forse si sta un po' esagerando col serbo, perché io credo che se Vlahovic ha una qualità è questa, cioè che ha sempre dato il 120% per la Juve, anche quando non stava bene, trattato così, non lo so, a me non piace. Infatti mi auguro, anche se hai detto bene, è improbabile, che sia in campo.
Non lo sarà ancora. Cioè, a sorpresa proprio, perché tu praticamente adoperi l'arma della miglior difesa e l'attacco, no? Quindi cerchi di sorprendere l'Inter attaccandola e evitando di farla avvicinare. È chiaro che davanti a una squadra come l'Inter offrire degli spazi ti espone a dei rischi. Certo. Però il dubbio amletico di Motta, che però più che dubbio amletico è una certezza nella sua scelta, è equilibrio o rischio?
Per avere lo so, però Vincenzo, ci conosciamo da tanti anni. Non lo so, io credo che trattare così Vlahovic è un rischio, sia per il fatto che lo prima o poi, ma è normale che esploderà, magari non in pubblico, però alla fine io credo che Vlahovic abbia tutto il diritto di dire: oh, quando non c'era nessuno mi mettevi in campo anche mezzo morto, adesso è arrivato quello là che è forte, possiamo giocare insieme, l'ha detto anche lui, però io vedo disminuito il campo. Esatto. Credo che sia anche lecito, no, da parte di un giocatore di una certa levatura, cioè chiedere almeno il perché. Dall'altro canto lo stai rovinando a livello veramente di quotazione economica, perché poi, cioè, se Vlahovic non gioca mai, anche chi magari era interessato ad acquistarlo qualche domanda se la potrebbe fare. Cioè, se è la riserva di Colomouani, che era riserva al Paris Saint-Germain, è difficile poi spendere tutti quei soldi per Vlahovic. Quindi, come sempre, massimo rispetto per le scelte dell'allenatore, che accetto, però in cuor mio mi auguro che domenica sera Vlahovic sia titolare. Se non lo sarà contro l'Inter,
almeno abbia più tempo a disposizione.
Che lo sia col PSV.
Esatto, o comunque che abbia più tempo a disposizione in gara e non i soliti 10 minuti, che altrimenti sembra quasi una presa in giro, diciamo.
No, poi cioè, Vincenzo, se non gioca con l'Inter e non gioca col PSV, e beh ragazzi, allora abbiamo un problema vero, Houston.
Sì, sì.
Cioè, dai, insomma,
tre
partite decisive nella stagione della Juve, tre panchine di fila, cioè tu puoi dire quello che vuoi, ma il messaggio che passa è: Vlahovic non mi interessa più.
Però poi dopo depauperi quello che è anche un asset economico della società,
certo,
perché più non lo fai giocare più è difficile magari andare dal Paris Saint-Germain a trattare e dire: ti do Vlahovic, mi prendo Colomani. Fabrizio, grazie come sempre, buon San Valentino Fabrizio.
Anche a te, ciao caro.
Ti lascio con la famiglia. Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi stiamo per ritornare tra pochissimo dopo la pausa con Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Saluto e vedo anche Andrea Maglioccone che è arrivato a dare supporto a Giorgio Sorani. Quindi a tra poco, poi Raffaele Garinella e tanti altri collegamenti. Io aspetto.